Benvenuti a Museo Segreto, il nuovo podcast ideato da Museo City, realizzato grazie al supporto di MUMAC, Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali, in occasione della manifestazione Milano Museo City 2021. Le voci di Chiara Serangeli e Lapo Sintoni vi accompagneranno in una passeggiata immaginaria per le strade di Milano, alla scoperta delle sue istituzioni culturali.
Benvenuti al 16° episodio di Museo Segreto.
In questa puntata vi racconteremo come l'appartenenza alla collettività e l'adesione a un bene comune si evidenzia anche in progetti didattici e allestitivi.
Cominciamo il nostro tour di oggi partendo dalla Fondazione Pirelli, che ci parla del Museo Storico delle Industrie Pirelli, inaugurato nel 1922. Uno spazio espositivo permanente per raccontare le materie prime, i processi produttivi, i prodotti e le loro applicazioni, ma anche le tante manifestazioni sportive in cui Pirelli è presente, la pubblicità e ancora le iniziative di welfare nel campo dell'assistenza, della previdenza, della cultura. In quell'anno, Pirelli celebra 50 anni di attività e tra le diverse iniziative messe in campo per celebrare questa ricorrenza, decide di aprire con la collaborazione e il sostegno anche economico del personale dell'azienda quello che è il primo esempio di museo aziendale in Italia.
L'allestimento è realizzato nelle sale della quattrocentesca Bicocca degli Arcimboldi, oggi sede di rappresentanza del gruppo all'interno dell'headquarter dell'azienda a Milano. Il museo sarebbe stato
un'attrazione certamente notevole per tutto il pubblico di Milano e per molti di coloro che vengono nella nostra città.
Un museo dichiaratamente pensato per dialogare con la città e per custodire una parte importante della sua memoria e della sua identità in divenire.
Gran parte della documentazione esposta al museo, dismesso dopo la Seconda Guerra Mondiale, diventerà il nucleo originario dell'archivio storico Pirelli, oggi conservato presso la Fondazione Pirelli. Istituzione nata nel 2008 per promuovere in Italia e all'estero la cultura d'impresa del gruppo.
Andiamo ora a visitare un'altra istituzione attiva sul territorio milanese da oltre un secolo e che svolge un ruolo di riferimento per tutto quanto concerne l'acqua e la conoscenza scientifica degli ambienti acquatici, sottolineando il messaggio positivo collegato a questo elemento e ai suoi effetti benefici.
Lo staff dell'acquario è impegnato a dare un servizio di qualità al pubblico attraverso il percorso espositivo, le mostre temporanee e la didattica. E svolge un ruolo sul territorio per attività di supporto alla città, collaborando con altre unità del comune ed altri enti per la tutela e la gestione della fauna acquatica milanese. Proseguiamo il nostro percorso con una visita allo studio museo Francesco Messina, la cui storia comincia alla fine degli anni 60, quando lo scultore è alla ricerca di uno spazio che possa ospitare il suo studio.
La scelta cade sulla chiesa sconsacrata e molto ammalorata di San Sisto, un luogo di culto tra i più antichi di Milano, che grazie all'intervento dello scultore di origine siciliana è curato e salvato dalla rovina e dalla demolizione. Il restauro della chiesa, a esclusivo carico dell'artista, e la successiva trasformazione in studio-museo restituiscono infatti alla città uno spazio rinnovato e aperto alla collettività.
In San Sisto viveva il calco della Pietà Rondanini, il cui originale in marmo, estremo testamento artistico e spirituale di Michelangelo Buonarroti, fa parte dal 1952 delle collezioni civiche milanesi. Il calco della Rondanini, comprato a Firenze negli anni 30, diventa per Messina un compagno durante il lavoro, presenza confortante e occasione di meditazione. Come racconta lo stesso artista e come si vede in una puntata del programma Rai di Anna Zanoli, Io e, del 1973.
Oggi il calco si trova, per volontà dello scultore, ai Musei Vaticani.
L'ultima tappa di questa puntata è dedicata ad una istituzione da sempre attenta all'educazione dei più piccoli, con sede in Viale Campagna 12. Wow! Spazio Fumetto ci racconta de L'Arpa della Fanciullezza. Un'antologia scolastica pubblicata nel 1859, esposta nella versione definitiva del 1881. Testi e poesie per bambini tra i 5 e i 10 anni, raccolti e ordinati dall'insegnante milanese di scuola secondaria Luigi Seiler.
Tra mille altre cose, l'autore inserisce anche la sua filastrocca La Farfalletta, destinata a diventare famosa con il titolo La Vispa Teresa.
Quei pochi versi che si appellano al fanciullo per il rispetto della natura e della vita saranno ripetuti da milioni di bambini per decenni. Stimoleranno interpretazioni, parodie e soluzioni grafiche a numerosi artisti. la Vispa Teresa diventa un nome emblematico, anche nel fumetto. Yambo ne scrive un lungo racconto illustrato nel 1914, mentre Stowe, papà del signor Bonaventura, la fa protagonista di storie per il Corriere dei Piccoli nel 1921. Si chiama La Vispa Teresa, anche un importante settimanale per ragazze e adolescenti.
Autore di libri scolastici scritti e compilati con intelligenza, Sailer è anche il fondatore e direttore del giornale per ragazzi Le Prime Letture, che anticipa inediti di Antonio Stoppani e molto altro. Denuncia le violazioni del diritto d'autore, accusando editori concorrenti del furto letterario de La Vispa Teresa e non solo.
La sua vita è una delle grandi storie milanesi che un museo cittadino ha il compito di raccontare, recuperandone la memoria dall'ombra.
Avete appena ascoltato Museo Segreto, il nuovo podcast ideato da Museo City, realizzato grazie al supporto di MUMAC, Museo della Macchina per Caffè, di Gruppo Cimbali. Per informazioni potete consultare la pagina www.museocity.it.